4 minuti dopo le 15, buon pomeriggio, questo è Passaggi, io sono Isabella Visetti, voi ci potete seguire al nostro numero di WhatsApp 076 321 1113, in musica partiamo con Cher.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a girl can be. Then I'm walking in Memphis. Walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue, followed him up to the gates of Graceland, and watched him walk right through. Now security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. You haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Now Gabriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him, and they asked me if I would. Christian child, and I said, man, I am tonight walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet on the beat.
Allora, una notizia delle ultime ore riguarda la regista svizzera Petra Volpe, che dopo il grandissimo successo al botteghino con il suo film Eldin, eroina tradotto in italiano con Ultimo Turno, torna appunto a fare notizia perché il film che è appena terminato, Frank and Louis, è la prima produzione svizzera a entrare nella categoria premiera al Sundance Film Festival, che è un importante festival dedicato al cinema indipendente che si terrà dal 22 gennaio al 1 febbraio del prossimo anno. La categoria premiere presenta le anteprime mondiali, documentari e lungometraggi. Ci ricordiamo che lo scorso anno un altro film svizzero era stato selezionato per il Sundance, era Reinas della regista ticinese peruviana Claudia Raine, che dunque era stato selezionato nella sezione competizione internazionale. Petra Volpe, regista e sceneggiatrice, forse ve la ricorderete, lei ha firmato il film Contro l'ordine divino nel 2017, che di fatto è stata una commedia di grandissimo successo che raccontava l'introduzione del suffragio femminile in Svizzera. Questo Frank and Lui è il primo film in inglese per lei, per Petra Volpe, e racconta la storia di Frank che sta scontando l'ergastolo e trova lavoro in una struttura penitenziaria e si prende cura di detenuti con demenza. E da qui parte la storia e una relazione speciale con Louis, che è l'uomo di cui lui si prende cura e per il quale sta tentando di ottenere una liberazione anticipata. Petra Volpe ha dichiarato che è una storia profondamente americana, ma vista con uno sguardo dall'esterno, raccontata da una prospettiva non americana, ha dichiarato ieri quando ha saputo di questa selezione per il Sundance Film Festival, appunto dicevamo dal 22 gennaio. Questo annuncio segue un altro successo di Petra Volpe, dicevamo un grande successo di Botteghino per il suo film Heldin, Ultimo Turno, è il film svizzero che quest'anno ha registrato il maggior numero di spettatori.
Che storia triste, avevo aspettative basse, e se già come finisce, visto da dove si parte.
Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie.
Tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie e salva gente, le risposte che ti danno, e sembra fatte con lo stampo. Metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze.
Grazie, ma no, grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse.
Grazie, ma no, grazie.
Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe.
Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no.
Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Grazie ma no, grazie. Ma però, grazie ma
c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Almeno si coerente, almeno per stavolta. Che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse.
Grazie, ma no, grazie.
Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze.
Grazie, ma no, grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse.
Grazie, ma no, grazie.
Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe.
Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no.
Grazie, ma no, grazie.
No,
storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Qui c'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie.
Grazie ma no, oh, 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 oh,
grazie ma no, grazie.
Ville Peyote con la canzone che ha portato all'edizione di quest'anno di Sanremo, e questa è stata la settimana che ha portato lo yodel, il tipico canto elvetico, agli onori, perché lo sappiamo, notizia proprio di questi giorni, è entrato nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e lo yodel con il corno delle Alpi, gli sbandieratori, i costumi tradizionali svizzeri fa proprio parte dell'identità elvetica. E sul sito dei nostri cugini svizzero-tedeschi del SRF ho trovato un test molto curioso, molto interessante, che mette a prova le conoscenze legate allo yodel. E allora magari qualcuna la condivido con voi. Allora, innanzitutto, a cosa serviva lo yodel in passato? Le tre possibilità erano per rafforzare la voce maschile, l'espansione vocale maschile, esprimere gioia o dolore, comunicare tra i pastori in montagna. Ovviamente è quest'ultima la risposta corretta, perché lo scopo originario dello yodel era proprio questa comunicazione tra pastori, che lo usavano per chiamare i loro greggi, ma anche per comunicare tra di loro sulle Alpi. Lo yodel è una tradizione che è stata tramandata oralmente in modo informale e spontaneo. I primi documenti risalgono solo all'inizio del XX secolo, e dunque non si sa come era cantato in passato, come suonava in passato. È proprio importante questa trasmissione, diciamo, da padre in figlio, tradizione familiare, tradizione nei villaggi, tradizione fra appunto pastori sulle Alpi. Poi lo sappiamo, ha una particolarità questo cambiamento tra voce di testa e voce di petto, che sono i due registri più importanti nello yodel, e questo cambiamento di melodia tra voce di testa e voce di petto si chiama colpo di glottide, ed è molto importante, anche impegnativo, perché questi cambiamenti sono molto rapidi. Se magari vi è capitato di ascoltare diciamo un canto di questo tipo, lo si capisce subito. C'è un'associazione svizzera a livello nazionale che raduna tutti gli yodler, e pensate, raggruppa 12.000 artisti, cantanti attivi, suddivisi in 711 gruppi regionali, che portano avanti appunto questa tradizione, lo sappiamo, prevalentemente nella Svizzera tedesca. E ci sono però anche molti gruppi spontanei che sono nati spontaneamente, che portano appunto avanti l'interpretazione dello yodel. Allora, magari vi ho incuriosito, ve ne dico un altro paio di informazioni sulle yodel che ho tratto da questo test per mettere alla prova le conoscenze legate a questa tradizione tipicamente elvetica, che è entrata a far parte del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Lo faccio dopo Sam Smith.
For better or for worse, down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unobtainable, even though God knows you kept mine.
Cosa sai dello Yodel svizzero? È un test pubblicato sulla pagina online di SRF. Potete magari andare a curiosare e provare a fare questo test per mettere a prova le conoscenze che avete legate allo Yodel. Yodel che questa settimana è entrata a far parte del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Allora, si potrebbe pensare che lo Yodel è qualcosa di tipicamente svizzero, però forme simili di canto si ritrovano in diverse regioni del mondo. Pensate, dal XX secolo in poi la Svizzera lo ha riconosciuto proprio come qualcosa di suo, qualcosa legato alle tradizioni elvetiche. Lo Yodel esiste infatti in altre regioni del mondo, nei paesi alpini, in Germania e in Austria, ma pensate anche in Georgia, Zimbabwe o tra i popoli indigeni del Sud America. Questi sono luoghi dove si pratica lo Yodel. La Svizzera però rimane il territorio più vasto in cui ancora presente e diffuso, e dove si ritrova una grande ricchezza di forme e di varietà che sono anche influenzate dai dialetti locali, prevalentemente dai dialetti svizzero-tedeschi, che danno appunto quel colore speciale allo Yodel svizzero. E pensate, per essere un buon interprete di Yodel, qualcuno può dire serve una buona voce. Sì, serve una buona voce, serve la capacità di fare, come vi dicevo, questo colpo di glottide per passare dai diversi registri tra la voce di petto e la voce di testa, ma serve anche molta memoria, perché gli interpreti, gli yodels, conoscono un numero infinito di melodie a memoria. C'è stato anche uno studio condotto dall'Università di Scienze Applicate di Lucerna, che mette proprio in connessione lo yodel con una memoria molto sviluppata. E arriva un evento importante per lo yodel: è la celebrazione di Capodanno nella zona di Appenzello, perché lì, durante la notte di Capodanno, viene eseguito uno yodel naturale molto particolare, uno zoirli, è chiamato così, un yodel lento e malinconico, che è proprio tipico di Appenzello Esterno. E a me piace pensare che probabilmente quest'anno, sì, ci sarà la lentezza, la malinconia, ma ci sarà anche un pizzico di gioia per questo riconoscimento importante, lo yodel, che è entrato nel patrimonio culturale materiale dell'UNESCO. È un riconoscimento di questa grande tradizione, di questo sapere che si sta anche rinnovando per essere tramandato alle nuove generazioni, e questo, diciamo, questo riconoscimento è anche importante per la tutela, per raccogliere appunto tutto questo sapere e poterlo tramandare.
Squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. Buona domenica, tanto tua madre lo capisce, continua a dirti ma non esci mai, perché non provi a divertirti. Buona domenica, quando misuri la tua stanza, finestra la tua radio che continua a dirti che è domenica. Ciao, ciao domenica, passata a piangere sui libri, tanto lo sai che non ti interroga, e poi è domani che ti frega. Davanti alla televisione, con quegli idioti che ti guardano e che continuano a giocare. Ciao, ciao domenica, e tua sorella parla, parla, con quello sguardo da imbecille, poi apre la porta alla domenica. Sola, 20 minuti su una pagina, e proprio non ti puoi soffrire. Ciao, ciao domenica, passata ad ascoltare dischi, meno ti cerca e più ci stai a pensare. Madonna, non finisce.
stomaco e in testa voglia di morire, ma non morire di domenica in questo giorno da bucare. Tutto va bene, guarda pure il sole, aspetta ancora una domenica.
E 33 a passaggi, sono Isabella Visetti e ora idealmente vi porto in provincia di Vicenza al Museo Civico di Bassano del Grappa, dove fino al 22 febbraio del prossimo anno è allestita una mostra monografica dedicata a Giovanni Segantini. Il titolo della mostra è semplice: Giovanni Segantini. Lui, lo sappiamo, grandissimo artista, pittore, esponente del divisionismo, ha vissuto nella seconda parte dell'Ottocento. È nato infatti nel 1858 e morto nel 1899. Un pittore capace di osservare il mondo naturale, il mondo alpino, ha reso omaggio alla montagna, lo sappiamo nei suoi quadri. quadri, i quadri più famosi che tutti noi abbiamo negli occhi, uno su tutti, Trittico della natura o Trittico delle Alpi. Fra l'altro sappiamo Giovanni Segantini ha vissuto negli ultimi anni della sua vita a Maloja e poi a Soglio in Val Bregaglia, e le sue spoglie sono nel piccolo cimitero di Maloja. Andiamo lì perché questa è una mostra molto speciale, particolare, e per parlarcene è collegata con noi Mirella Carbone. Ben arrivata su Rete 1, ben arrivata a Passaggi.
Grazie dell'invito. Mirella, sono veramente felice di poter parlare di questa mostra.
Di questa mostra che lei ha detto il pubblico italofono merita di avere qualche informazione su questa mostra. Mirella Carbone, lei è studiosa d'arte e letteratura ed è direttrice artistica del Museo Segantini a San Moritz. Allora, perché il pubblico deve andare a vedere questa mostra monografica dedicata a Giovanni Segantini, ricordiamo, al Museo Civico di Passano del Grappa in provincia di Vicenza, fra l'altro una mostra che è stata anche realizzata con un sostegno importante da parte del Museo Segantini di San Moritz. Allora, inizialmente, in una battuta quasi, perché andare a vederla?
Come ha già detto lei, noi abbiamo sostenuto il progetto sin dall'inizio perché il progetto scientifico ci ha veramente colpiti ed entusiasmati, e quindi al momento 12 opere della nostra collezione sono a Bassano, 12 opere importanti, e questo è già un motivo. No, comunque è veramente, per me è una delle mostre più intense, più veramente ricche ed entusiasmanti, perché raccoglie circa 100 opere dell'artista su due piani, e nonostante questo, come ha già detto lei, porta un titolo molto semplice, semplicemente Giovanni Segantini, che è un programma, il titolo è programmatico perché la mostra vuole evitare un focus riduttivo sull'artista, l'artista come cantore della esclusivamente oppure come poeta della modernità. Il filo rosso della mostra, e questo veramente mi ha molto convinto ed entusiasmato, è lo stesso filo conduttore che percorre tutta la produzione dell'artista, dagli esordi milanesi alla fine degli anni 70 fino alla morte prematura, come ha detto lei, in Engadina. E questo filo rosso non è un tema specifico, bensì la passione di Segantini per gli audaci esperimenti con tecniche, con materiali diversi, per penetrare sempre più a fondo il mistero della luce nel colore. Quello è il filo portante. E nella mostra si possono ammirare, per esempio, una cosa che io non ho mai visto realizzata in maniera così bella, si possono ammirare vari gruppi di opere in cui l'artista riprende più volte lo stesso motivo, non solo perché il motivo lo appassionasse particolarmente, ma perché voleva sperimentare come risulta, oppure come ci tocca, come ci colpisce noi spettatori, un motivo trattato, rappresentato una volta con i colori ad olio, una volta coi pastelli, una volta con le matite con tè, una volta riducendo gli elementi realistici e accentuando gli elementi simbolici. E lì si vede come Segantini è veramente uno sperimentatore. Per esempio c'è un gruppo di opere alla mostra che mostra ripetuto il motivo della pastora che solleva il bambino per baciare una croce sulla via. Un motivo pastorale, non è il Segantini il primo che abbia trattato motivi del genere, però notiamo, a secondo il materiale che usa, secondo la tecnica, cambia completamente la forza espressiva della scena, cambia l'atmosfera, e questo per me è molto molto... Sì, mi ha arricchito, io ho imparato moltissimo. Tra l'altro il curatore della mostra, che a mio parere è uno dei più grandi studiosi di Giovanni Segantini viventi, il professore Niccolò Dagati, ha detto giustamente all'inaugurazione di voler restituire Segantini alla pittura e liberarlo dalla prigione del suo mito. Questo è un altro fine importante, secondo me, di questa mostra. Sì, la mostra dimostra Segantini è appunto noto come il genio isolato, il profeta solitario sulle vette alpine. Questo è un mito con cui noi al Museo Segantini siamo confrontati giornalmente, questo Segantini, il vate, un pochino come Friedrich Nietzsche. Invece la mostra di Dagati vuole mostrarci, presentarci questo Segantini nel contesto delle correnti artistiche europee con cui direttamente o indirettamente lui è stato in contatto e che sono fondamentali per comprendere l'opera. E quindi chi, il visitatore e la visitatrice a Bassano, grazie a confronti dirette di opere, vedono, sperimentano con quanto siano stati stretti i contatti, per esempio, dell'arte di Segantini con quella di François Millet, che lui ammirava moltissimo, oppure degli esponenti della scuola dell'Aia, oppure di un Vincent van Gogh che era suo contemporaneo. Questo veramente sono delle cose che finora non sono state messe in evidenza in maniera talmente convincente e talmente d'effetto. Ecco, per questo consiglio a chiunque abbia la possibilità di recarsi a Bassano del Grappa.
Allora, scoprire Giovanni Segantini al di là del mito, che lo sappiamo, dopo sì. Ogni mito un po' tiene in una prigione, si vede solo sì, quella parte, qui invece si vedono tutti i volti di Giovanni Segantini, tutta la sua ricchezza nell'arte anche pittorica, al di là dei quadri che io citavo, quelli che il larghissimo pubblico conosce, c'è questo allestimento, ho letto, molto interessante, che proprio ripercorre, vabbè, le vicende della vita di Segantini, ma è anche un omaggio, lo stesso allestimento, della sua potenza pittorica, anche della sua ricchezza, no? Dell'arte pittorica. Mirella Carbone, rimanga con noi, ascoltiamo Edoardo Bennato e poi le chiederò una piccola fotografia di Giovanni Segantini, che viene anche descritto come uno dei principali esponenti del divisionismo, e allora forse qui abbiamo bisogno di un paio di informazioni in più, ma anche di un'altra curiosità che questa mostra racchiude e che è interessante. Allora, rimanga con noi, dopo Edoardo Bennato torno da lei. Ogni favola è un gioco.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo, ed è vero soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà.
Ogni favola è un gioco che si fa
puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare.
Passaggi, stiamo parlando con Mirella Carbone, che è direttrice artistica del Museo Segantini a San Moritz, studiosa d'arte e letteratura. Stiamo parlando della mostra monografica dedicata a Giovanni Segantini, che si può vedere fino al 22 febbraio al Museo Civico di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Magari nel periodo natalizio può essere l'occasione per andare a fare una gita fuori porta e riscoprire Giovanni Segantini. Questa mostra, ci sta raccontando Mirella Carbone, porta delle novità importanti, appunto, nel presentare Giovanni Segantini, tutto il suo valore come artista, come pittore, cioè questo allestimento molto interessante, e dunque diciamo una buona occasione per riscoprirlo. Mirella Carbone, dicevamo, Giovanni Segantini è considerato uno degli esponenti del divisionismo, e allora ci traccia un breve ritratto di questo pittore. E anche di cos'è il divisionismo?
Cos'è il divisionismo? Il divisionismo è, diciamo, una versione italiana che si sviluppò quasi contemporaneamente, diciamo un pochino più tardi, ma quasi contemporaneamente in realtà, al puntinismo in Francia, al post-impressionismo in Francia. Divisionismo viene appunto dal verbo dividere, significa, come facevano anche i puntinisti a Parigi, significa non mescolare i colori sulla tavolozza, ma stenderli sulla tela uno accanto all'altro in forma pura, sapendo che questo appunto, queste due correnti, queste due tecniche si svilupparono sulla base di nuovi studi dell'ottica, che dimostravano che i colori puri, i colori dello spettro, se l'occhio si allontana, si mescolano l'un con l'altro, il rosso, il giallo, il rosso, giallo e blu, che sono i colori fondamentali, e poi quelli complementari si fondono nell'occhio dello spettatore, aumentando la luminosità. Per esempio, se noi accostiamo il rosso col suo colore complementare, il verde, li mettiamo l'uno accanto all'altro, sappiamo che essendo complementari, questo lo dicono le leggi gli studi sull'ottica, il rosso ha attorno a sé un alone di verde, e quindi se accanto a sé ha un trattino di verde, questo verde viene intensificato, e al contrario il verde, che ha un alone rosso attorno a sé, intensifica il colore rosso che è accanto. Quindi questi colori puri stesi l'uno accanto all'altro creano un'intensificazione dell'effetto della pittura, e questa è una cosa che Segantini apprese indirettamente, perché il suo Segantini, diciamo, ebbe un'infanzia e una giovinezza molto difficili, conobbe la povertà, conobbe la solitudine, ha perso i genitori molto presto, cresce presso una sorellastra a Milano e riesce nonostante questo a pagarsi, lavorando, alcuni corsi di formazione all'Accademia di Brera, e subito alla fine di questo periodo di formazione, nel 79, viene scoperto da due fratelli commercianti d'arte, Vittore e Alberto Grubici. Vittore, che diventa il suo mentore, diciamo, mentore, Vittore che spesso in viaggio, anche in Francia, e Vittore che nell'86 torna, dopo aver visitato una mostra a Parigi in cui erano esposte anche opere dei puntinisti, torna nei Grigioni, cioè torna a Milano, poi visita Segantini che si era appena trasferito nei Grigioni a Savognino e gli racconta entusiasta di quello che aveva visto, di queste novità, di questa nuova tecnica. E questa è la grandezza di Segantini, questa sua apertura alle sperimentazioni a livello tecnico, a livello tecnico. Segantini comincia a fare dei tentativi e da lì sviluppa poi questo suo divisionismo che influenzerà le generazioni in Italia, le generazioni successive. Pensiamo ai futuristi, pensiamo a Boccioni, a Balla, che riprendono questa tecnica molto moderna, moderna perché ai tempi di Segantini, cioè lui fu anche un po' criticato perché è una tecnica che se guardiamo le opere a distanza e queste, i colori si fondono, abbiamo una sensazione di resa realistica della scena, però se ci avviciniamo è come essere davanti a un tappeto, come dire, sì, un tappeto in tessuto di fili che cioè la figura si scompone in questo mosaico o in questa trama di colori, e questo è molto moderno perché significa abbandonare il mimetismo e giungere a una poesia, a una pittura che è quasi una pittura che tende all'astrazione. Quello è molto moderno.
Molto moderno, e posso immaginare richiede anche una certa tecnica, perché bisogna anche capire che effetto poi fa a una certa distanza quanto si dipinge,
bravissima.
Ho pensato. Giovanni Segantini, fra l'altro, che da Savognin poi va a Maloja, a Soglio, sì, e poi muore a soli 41 anni su un monte sopra Pontresina. Dunque una vita corta e con un'infanzia, come ci diceva lei, Mirella Carbone, triste e in povertà. La mostra però al Museo Civico di Bassano del Grappa, abbiamo ancora proprio un paio di minuti, possiamo anche approfondire questo dettaglio che non è un dettaglio trascurabile, è importante anche perché due tele di Giovanni Segantini sono state analizzate con moderni mezzi di indagine, e questi approfondimenti perché sono stati fatti e soprattutto che cosa ci raccontano, se ci può dire in un paio di minuti.
È una storia veramente in due minuti difficile da raccontare perché è talmente emozionante e strabiliante per me, perché già da anni sia Niccolò D'Agati ma anche un'altra studiosa, Nicole Kinsack, avevano il sospetto che sotto l'opera, una delle opere più famose di Segantini, questa Ave Maria, ricordo, che sotto la stesura ultima che noi vediamo ci fosse qualcos'altro, e allora nella preparazione della mostra Niccolò D'Agati, anzi devo dire Bassano del Grappa, ha avuto anche la generosità di sostenere il finanziamento di questi studi che non sono stati, insomma, sono costosi. Con Niccolò D'Agati, insomma, gli studiosi sono venuti al Museo Segantini e hanno per mezza giornata hanno analizzato l'opera e hanno scoperto quello che appunto Niccolò immaginava, che sotto questa stesura ultima che noi conosciamo ce ne fosse un'altra intermedia. Che cosa significa intermedia? Finora si sapeva o si credeva che l'opera Ave Maria a trasbordo che noi conosciamo, che è datata nell'86, fosse una ripresa di un motivo brianzolo. Si vede una famiglia di pastori insieme alle loro pecore in una barca sul lago di Pusiano in Brianza, che con questa barca attraversano il lago e si vede in preghiera, perché appunto è proprio il momento della preghiera dell'Ave Maria al tramonto. Si credeva che Segantini, una volta arrivato a Savognino alla fine dell'86, ebbe una visita, lo visitò appunto Vittore Grubici, il quale gli raccontò di queste sue scoperte a Parigi dei puntinisti e gli disse: ma perché non riprendi la stela dell'82 che era danneggiata, cioè era ridotta in uno stato veramente precario, perché non la riprendi utilizzando questa nuova, cioè provando questa nuova tecnica dei colori divisi? E si pensava che Segantini già nell'86, appunto nella fine dell'86 a Savognino, avesse rifatto l'Ave Maria nella versione, una versione in cui non solo il cielo appunto dimostra l'uso di questa tecnica divisionista che per Segantini era una novità, non solo quello, ma rispetto all'opera dell'82 si vede che tutta la scena è trasformata, nel senso che gli elementi realistici vengono ridotti e invece si accentuano degli elementi simbolici che ne fanno veramente un'opera iconica. Adesso con questi studi ci siamo resi conto che sotto questa ultima versione, che a quanto pare Segantini poi realizzò nel corso dell'87 e dell'88, c'è una versione intermedia che in realtà, questa versione dell'86, non so se mi sto... cioè, se sono chiara, forse un pochino confusa, cioè c'è la prima versione dell'82 fatta in Brianza, poi c'è la versione fatta a Savognino dell'86 che è una versione intermedia che abbiamo scoperto adesso, e però questa versione intermedia che riprendeva bene o male quella dell'82, forse rendendo tutta la scena un pochino meno scura, perché la prima versione era molto scura, la seconda versione un pochino meno scura, però per il resto gli elementi della scena sono identici. E poi però nel corso dell'87, questo lo testimoniano le lettere, se uno le legge bene, Segantini non era assolutamente soddisfatto di questa versione intermedia e voleva trasformarla completamente, solo che questo quadro, che già allora era famoso, venne esposto nell'87 a Venezia per mesi e mesi, nell'88, nella primavera dell'88 a Londra. Insomma, il povero Segantini cercava sempre di rimetterci mano e non aveva il tempo e non aveva neanche a quanto pare la possibilità, perché fuori c'era sempre, quando lui voleva lavorarci c'era brutto tempo. Insomma, è per lui un'avventura questo tentativo di trasformare quest'opera come voleva. Poi alla fine nell'88, nell'aprile dell'88, durante la mostra di Londra, questa Ave Maria viene venduta a un privato e rimane quindi nella forma che abbiamo oggi, una forma che a Segantini a quanto pare non piaceva del tutto. Il che per me, cosa voglio dire con questo? Cioè, vede che questa Ave Maria è un'opera che ha avuto un grande travaglio, cosa che finora non si sapeva, un'opera che solo nell'88 ha ricevuto questo cielo con la tecnica divisionista. Segantini questa tecnica divisionista l'ha sviluppata molto lentamente, e che è un'opera che per noi oggi è una delle più belle, delle più emozionanti, delle più toccanti di Segantini, però l'artista stesso l'avrebbe voluta trasformare, e oggi rimane il punto interrogativo: cosa avrebbe fatto Segantini se avesse potuto continuare a lavorare all'Ave Maria? Questo rimane per me una cosa molto affascinante.
Grazie Mirella Carbone, il nostro tempo arrivato alla fine, infatti. La ringrazio però della sua passione, delle sue spiegazioni. Mirella Carbone, direttrice artistica del Museo Segantini a San Moritz, anche questa è una visita che vale la pena fare durante le festività natalizie, ma anche quella a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Trovate tutte le informazioni su museibassano.it. Grazie Mirella Carbone, a presto,
grazie,
a una prossima volta. Grazie.
Grazie. Buonasera, arrivederci. Passaggi.